Si riaccende lo scontro nel Golfo tra Iran e Stati Uniti nella notte, attacchi incrociati e il petrolio schizza $100 al barile. La guerra in Iran pesa sui consensi del presidente Trump, che oggi apre la convention dei repubblicani di Dallas in vista delle elezioni di midterm. Il suo tasso di popolarità è sceso al 33%. Legge elettorale via l'esame in Senato. Per le divergenze nella maggioranza, il provvedimento arriva in aula senza mandato al relatore. Ora si corre, l'esame deve concludersi entro il 15 settembre. Antisemitismo, presidio sotto Montecitorio contro il DDL del Rio. L'opposizione presenta unitariamente 4 proposte di modifica per scongiurare la punibilità di ogni critica allo Stato di Israele. Dovevamo agire prima che fosse tardi. Il ministro degli esteri britannico difende la decisione di interrompere il commercio con le colonie israeliane dopo gli attacchi di Tel Aviv. Sono le 12:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, il mondo MAGA sta raggiungendo in queste ore Dallas in Texas, dove questa sera inizierà la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, che parlerà in apertura e in chiusura della due giorni, è il protagonista indiscusso dell'evento, ha personalmente voluto l'incontro con l'obiettivo ufficiale di aiutare i candidati repubblicani più in difficoltà a novembre. Il timore dilagante però è che Trumpapalooza, così come la convention è stata già ribattezzata, si riveli un boomerang. Il presidente infatti si presenta alla convention con un consenso ai minimi storici, secondo gli ultimi sondaggi sotto il 33%. A pesare sull'opinione pubblica, anche all'interno della base repubblicana, è soprattutto la guerra in Iran e gli effetti che sta avendo sempre più concretamente anche sull'economia statunitense. Oggi il prezzo del petrolio è nuovamente schizzato sopra i $100 al barile, dopo un nuovo acuirsi delle ostilità tra Teheran e Washington e uno scambio incrociato sulle navi nel Golfo. Il servizio.
Il comando centrale militare americano ha comunicato sul social X che ieri le sue forze armate hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman e vicino all'isola di Karg. E ha aggiunto che le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili. Si tratterebbe della risposta americana agli attacchi di Teheran, una nave da guerra americana con missili balistici, in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Nel post sul social X si legge che l'unità americana è riuscita a evitare i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione, e si precisa anche che nessun componente del personale americano è rimasto ferito. Nel post si legge che l'Iran ha utilizzato queste petroliere nell'ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia i Pasdaran e i suoi gruppi affiliati nella regione, e che l'Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni. Il 5 settembre le forze del Comando Centrale Militare Americano avevano distrutto altre 3 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili americani. Tutti i tentativi dei Pasdaran contro le navi da guerra della Marina americana sarebbero falliti. L'osservatorio britannico United Kingdom Maritime Trade Operations afferma di non essere in grado di confermare la presenza di vittime o impatti ambientali, ma è evidente che la dispersione di petrolio in mare rappresenta un enorme disastro ambientale. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
È iniziato in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Dopo un'estate di trattative tutte interne al centrodestra, i nodi non sono sciolti. La Commissione Affari Costituzionali ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma, che arriva dunque in aula senza mandato al relatore e senza l'emendamento sulle preferenze, che dovrà comunque essere rivotato. Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, è iniziato ora l'esame generale del provvedimento. L'opposizione promette battaglia. Sentiamo il parere del politologo docente alla Sapienza Gianluca Passarelli.
Stiamo surrettiziamente provando a introdurre una riforma della forma di governo, cioè una riforma costituzionale, cioè torniamo alla vecchia idea del premierato, introducendo l'indicazione forzosa del capo della coalizione, tra l'altro capo, mentre in Costituzione c'è presidente del Consiglio dei Ministri, che è diverso da capo. È tutto qua la partita. Quindi quello che succederà oggi al Senato è fumo negli occhi, perché abbiamo una legge che è contro la logica, contro la Costituzione e contro i cittadini. Io penso che ci sia nelle opposizioni complessivamente una consapevolezza di questo di questo pericolo. In parte c'è anche in una piccola quota della maggioranza, che è costretta a votare il primi di maggioranza. È una cosa veramente senza senso, perché finché abbiamo un sistema parlamentare, i governi si fanno e si disfano in Parlamento. C'è una parte, io chiamo la sinistra per la destra, che sta propalando quest'idea del rischio del pareggio, ma non c'è nessun rischio del pareggio, perché quando c'è un Parlamento e ci sono e i cittadini elettori si esprimono democraticamente, bisogna accettare il risultato, e in Parlamento si decide di trovare un negoziato e trovare un accordo. Se non ce la si fa, ci sarà un Presidente della Repubblica, che viene bellamente dimenticato in questa proposta di legge.
In piazza Montecitorio a Roma inizierà tra poco meno di mezz'ora un presidio di associazioni e partiti di opposizione contro il DDL Delrio sull'antisemitismo. Tra gli organizzatori ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty e Federazione Nazionale della Stampa. Oggi infatti in commissione alla Camera inizia l'iter della legge già approvata lo scorso marzo dal Senato, tra le polemiche proprio per la definizione di antisemitismo adottata dal testo, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ad antisemitismo. Sentiamo l'opinione della storica e scrittrice Anna Foa.
In sostanza viene considerato antisemitismo tutto quello che tale viene definito da questo disegno di legge, e questo è il vero problema, non tanto una nuova legge contro l'antisemitismo. È una definizione che praticamente blocca qualunque critica, non tutte forse, ma in gran parte, allo Stato di Israele e alla sua politica. Cioè, qualunque cosa possa fare Israele, e che abbia fatto anche il genocidio a Gaza, in ogni caso attaccarla è una forma di antisemitismo. Ora, è evidente che una cosa del genere innanzitutto è assolutamente anomala nel panorama politico e anche nel panorama culturale, e poi susciterebbe antisemitismo invece di reprimerlo, di impedirlo, ecco. Io credo che sia un limite alla libertà molto forte, che va molto al di là di quello che dicono quanti dicono possiamo rinunciare a un pezzettino di libertà per combattere l'antisemitismo. Qui non è un pezzettino, è proprio la libertà di discutere, di criticare, perché a questo punto sarà molto difficile fare la distinzione fra gli ebrei che non appoggiano Israele e quelli che l'appoggiano, fra quelli che gli attivisti che in Israele rischiano la vita tutti i giorni per legarsi ai palestinesi, aiutarli, quelli che invece appoggiano Netanyahu. Tutto diventerà un enorme mare in cui tutto è uguale e tutto è antisemitismo. Io credo che qualunque testo avrebbe dovuto appoggiarsi a altre definizioni dell'antisemitismo, oppure forse semplicemente rinunciare al testo, rinuncia che è stata fatta in Francia sugli stessi temi e con la stessa opposizione più ampia, perché il mondo ebraico è più ampio in Francia.
Dovevamo agire prima che fosse troppo tardi, così Ed Miliband, ministro degli esteri del governo britannico, ha difeso stamattina, parlando con la BBC, l'annuncio di sanzioni contro i coloni degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi fatto ieri da lui stesso davanti al Parlamento di Londra a nome del Regno Unito, annuncio su cui si sono poi allineati altri 11 paesi. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora, e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Quali conseguenze ci possono essere per Israele quando la misura entrerà effettivamente in vigore? Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
Essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: beh, certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Miliband ha reso molto evidente nel suo discorso: noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzione, quindi sono misure piuttosto serie.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha nuovamente smentito l'articolo di Haaretz secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di un attacco pianificato da Hamas giorni prima dell'offensiva del 7 ottobre 2023 e non avrebbe agito in base a tali informazioni. Netanyahu ha affermato su X di avere incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista Shlomi Eldar. Si tratta di una calunnia di sinistra, chiaramente orchestrata a fini politici, parte integrante della campagna elettorale della sinistra, e ce ne saranno altre di questo tipo, ha detto. È attesa per oggi la decisione del Tribunale di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dell'ex Ilva. Ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora, poi conclusa tarda sera e riconvocata tra 48 ore in attesa appunto della decisiva sentenza di oggi. Sentiamo Valentina D'Amico.
Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma, della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del Mors Tua Vita Mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
7 persone sono state arrestate stamattina con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Tra loro c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a dare l'assenso definitivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio generò nel territorio romano un diffuso clima di assoggettamento ed omertà, scrivono gli inquirenti nell'ordinanza. Inquirenti che parlano di soggetti con elevatissima caratura criminale. Dalle carte emergerebbe anche i rapporti imprenditoriali nel campo della ristorazione tra i Senese e i Caroccia, il cui nome compare nel procedimento relativo alla bisteccheria d'Italia, in cui è stato coinvolto anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È stato trovato morto, impiccato nella stessa casa dove ha ucciso la sorella, l'uomo ricercato per l'omicidio di Rosella Bucchiardi, 79 anni, trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e poi di volersi togliere la vita, dare l'allarme una vicina di casa. Insospettita dall'odore proveniente dall'appartamento, la donna sarebbe stata infatti uccisa diversi giorni fa. In casa è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata. Un detenuto di 56 anni si è suicidato ieri sera nel carcere Lo Russo e Cotugno di Torino, a dare notizia il sindacato di polizia penitenziaria OSAP. Secondo quanto riferito dallo stesso sindacato, l'uomo si sarebbe impiccato ad un cappio legato alle sbarre della finestra della cella intorno alle 22:30. Il regolamento non è ancora stato ufficialmente presentato, ma associazioni di categoria, piattaforme e soprattutto tutti i partiti della destra italiana a Bruxelles sono già apertamente schierati contro il provvedimento europeo sugli affitti brevi. Giù le mani dalla proprietà privata, scrive l'eurodeputata leghista Tovaglieri. Di provvedimento irricevibile parla Letizia Moratti per Forza Italia. Di dirigismo sulle seconde case il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia Rampelli. Il regolamento si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile. Che cosa prevede? Sentiamo Federico Baccini.
È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile, che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è, e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 15:30. Buon ascolto.